Un corso in miracoli. Capitolo 20. La visione della santità. Primo. La settimana santa. 1. Questa è la domenica delle palme, la celebrazione della vittoria e l'accettazione della verità. Non trascorriamo questa settimana rimuginando sulla crocifissione del Figlio di Dio, ma in gioiosa celebrazione della sua liberazione. Perché la Pasqua è il segno della pace, non del dolore. Un Cristo assassinato non ha alcun significato. Invece un Cristo risorto diventa il simbolo del Figlio di Dio che si è perdonato, il segno che egli si vede guarito e intero. 2. Questa settimana comincia con le palme e termina coi gigli, il segno bianco e santo che il Figlio di Dio è innocente. Non permettere ad alcun oscuro segno di crocefissione di interporsi tra il viaggio e il suo scopo, tra l'accettazione della verità e la sua espressione. Questa settimana celebriamo la vita, non la morte, e onoriamo la perfetta purezza del Figlio di Dio e non i suoi peccati. Offri a tuo fratello il dono dei gigli, non la corona di spine, il dono dell'amore, non il dono della paura. Sei di fianco a tuo fratello, con le spine in mano e i gigli nell'altra, incerto su cosa fare. Adesso unisciti a me e getta via le spine offrendo i gigli al loro posto. Questa Pasqua avrò il dono del tuo perdono, che tu mi offri e io ti restituisco. Non possiamo essere uniti nella crocifissione e nella morte, né la risurrezione può essere completa finché il tuo perdono non riposerà in Cristo insieme al mio. Una settimana è breve, e tuttavia questa settimana santa è il simbolo dell'intero viaggio che il Figlio di Dio ha intrapreso. Egli ha incominciato col segno della vittoria, la promessa della risurrezione che gli era già stata data, che egli non si perda nella tentazione della crocifissione e non si attardi lì. Aiutalo ad andare in pace oltre essa, con la luce della sua stessa innocenza che illumina la sua strada verso la redenzione e la liberazione. Non trattenerlo con spine e chiodi quando la sua redenzione è così vicina. Lascia invece che il candore del tuo splendente dono di gigli lo faccia accelerare nella sua strada verso la risurrezione. La Pasqua non è la celebrazione del prezzo del peccato, ma la celebrazione della sua fine. Se cogli un barlume del volto di Cristo dietro al velo, guardando attraverso i candidi petali dei gigli che hai ricevuto e dato come tuo dono, vedrai il volto di tuo fratello e lo riconoscerai. Io ero uno straniero e tu mi hai accolto senza sapere chi fossi, ma lo saprai grazie al tuo dono di gigli. Nel tuo perdono di questo straniero, che ti è estraneo e tuttavia il tuo vecchio amico, risiede la sua liberazione e la tua redenzione con lui. Il periodo della Pasqua è un periodo di gioia, non di dolore. Guarda il tuo amico resuscitato e celebra la sua santità con me, perché la Pasqua è il momento della tua salvezza insieme alla mia. 3. Il dono dei gigli. 1. Osserva tutti i gingilli fatti per essere portati sul corpo o per coprirlo o per suo uso. Guarda tutte le cose inutili fatte perché i suoi occhi le vedano. Pensa alle molte offerte fatte per il suo piacere e ricorda che queste sono state fatte tutte per far sembrare amabile ciò che tu odi. Vuoi forse usare questa cosa odiata per avvicinare a te tuo fratello e attrarre gli occhi del suo corpo? Impara che non fai altro che offrirgli una corona di spine. Senza riconoscerla per quello che è, e stai usando il fatto che tuo fratello l'accetta per giustificare la tua interpretazione del suo valore. Ma ciò nonostante, il dono proclama che lui non ha valore per te, così come il fatto che lui l'accetti, e la sua gioia. Ma ciò nonostante, il dono proclama che lui non ha valore per te, così come il fatto che lui l'accetti e la sua gioia riflettono la mancanza di valore che egli si attribuisce. 2. I doni non devono essere fatti con i corpi perché siano dati e ricevuti davvero, perché i corpi non possono né offrire né accettare, né dare né prendere. Solo la mente può dar valore e solo la mente decide cosa vuole ricevere e dare. E ogni dono che offre dipende da ciò che vuole. Essa adornerà con grande cura la sua casa prescelta per renderla pronta a ricevere i doni che vuole, offrendoli a coloro che vengono nella casa da loro prescelta e a coloro che vi attrae. E lì scambieranno i loro doni, offrendo e ricevendo ciò che la loro mente giudica essere degno di loro. Ogni dono è una valutazione di colui che riceve e di colui che dà. Non c'è nessuno che non veda la dimora prescelta come un altare a se stesso, e non c'è nessuno che non cerchi di attirarvi i devoti di ciò che vi ha posto, rendendola degna della loro devozione. E ciascuno ha messo una luce sul proprio altare in modo da poter vedere ciò che vi ha posto e lo possa prendere per sé. Ecco il valore che attribuisci a tuo fratello e a te stesso. Ecco il tuo dono a entrambi, il tuo giudizio del Figlio di Dio per quello che è. Non dimenticare che colui al quale offri il tuo dono è il tuo salvatore. Offrigli le spine e crocifiggerai te stesso. Offrigli i gigli e sarà te stesso che libererai. Quattro. Ho un gran bisogno di gigli perché il Figlio di Dio non mi ha perdonato e posso forse offrirgli il perdono quando egli mi offre spine. Perché chi offre spine a qualcuno è ancora contro di me. E chi è intero senza di lui? Sii il suo amico per me, così che io possa essere perdonato, e tu possa vedere il Figlio di Dio intero. Ma vedi prima l'altare nella tua casa prescelta e guarda cosa vi hai messo da offrirmi. Se sono spine le cui punte luccicano appuntite in una luce rosso sangue, allora il corpo è la tua casa prescelta. E la separazione è ciò che mi offri. E tuttavia le spine sono scomparse. Guardale ancora più da vicino ora e vedrai che il tuo altare non è più ciò che era. 5. Tu guardi ancora con gli occhi del corpo ed essi non possono vedere che spine. Tuttavia hai chiesto e ricevuto un altro modo di vedere. Coloro che accettano come proprio lo scopo dello Spirito Santo condividono anche la sua visione. E ciò che gli permette di vedere il suo scopo risplendente da ogni altare adesso è tuo tanto quanto suo. Egli non vede stranieri, solo cari, adorati e amorevoli amici. Non vede spine, ma solo gigli che rifulgono nel dolce splendore della pace che splende su tutto ciò che gli guarda e ama. 6. In questa Pasqua, guarda tuo fratello con occhi differenti. Tu mi hai perdonato, tuttavia io non posso usare il tuo dono di gigli finché non li vedi. Ne puoi usare ciò che ti ho dato se non lo condividi. La visione dello Spirito Santo non è un dono futile, un giocattolo col quale ci si trastulla per un po' e poi lo si lascia da parte. Ascolta e senti attentamente ciò, e non pensare che sia solo un sogno, un pensiero sbadato con cui giocare, o un giocattolo che prendi di tanto in tanto e poi metti via, perché se fai così, così sarà per te. 7. Ora hai la visione per guardare oltre tutte le illusioni. Ti è stato concesso di non vedere spine né stranieri né ostacoli alla pace. Ora la paura di Dio non è più niente per te. Chi ha paura di guardare le illusioni sapendo che il suo Salvatore è lì al fianco? Con lui la tua visione è diventata il più grande potere che Dio stesso ti potesse dare per disfare le illusioni, perché ciò che Dio ha dato allo Spirito Santo, tu lo hai ricevuto. Il Figlio di Dio guarda a te per la sua liberazione, perché hai chiesto e ti è stata data la forza per vedere questo ostacolo finale e non vedere né spine né chiodi per crocifiggere il Figlio di Dio e incoronarlo re della morte. Otto. La casa che hai scelto è dall'altra parte, oltre il velo, è stata accuratamente preparata per te. e ora è pronta per riceverti. Non la vedrai con gli occhi del corpo, tuttavia hai tutto ciò di cui hai bisogno. La tua casa ti ha richiamato sin da quando il tempo è cominciato, e non sei mai stato completamente senza sentire. Hai sentito, ma non sapevi come guardare né dove, e adesso sai. In te è riposta la conoscenza, pronta per essere svelata e liberata da tutto il terrore che la teneva nascosta. Non c'è paura nell'amore. Il canto della Pasqua è il gaio ritornello che il Figlio di Dio non è mai stato crocefisso. Leviamo insieme gli occhi al cielo, non con paura, ma con fede. E non ci sarà paura in noi, perché nella nostra visione non ci saranno illusioni. Solo un sentiero verso la porta aperta del cielo, la dimora che condividiamo in tranquillità. E dove viviamo con dolcezza e pace insieme come una cosa sola. Nove. Non vuoi forse che il tuo santo fratello ti conduca lì? La sua innocenza ti illuminerà la strada, offrendoti la sua luce che ti guida e la sua protezione sicura, splendendo dal santo altare dentro di lui, dove hai deposto i gigli del perdono. Permettigli di essere colui che ti salva dalle illusioni. E guardalo con la nuova visione che vede i gigli e ti porta gioia. Andiamo oltre il velo della paura, illuminandoci vicendevolmente la strada. La santità che ci guida è dentro di noi, come lo dimostra la nostra, come lo è la nostra casa. Così scopriremo ciò che eravamo destinati a trovare, grazie a colui che ci guida. 10. Questa è la via per il cielo e per la pace della Pasqua, nella quale ci uniamo con la felice consapevolezza che il Figlio di Dio è risorto dal passato e si è risvegliato al presente. Adesso è libero, senza limiti nella sua comunione con tutto ciò che è dentro di lui. Adesso i gigli della sua innocenza sono incontaminati dalla colpa e perfettamente protetti dal freddo brivido della paura e dalla perniciosa influenza del peccato. Il tuo dono lo ha salvato dalle spine, dai chiodi, e il suo forte braccio è libero di guidarti al sicuro attraverso di essi e oltre. Va con lui ora, rallegrandoti, perché colui che ti salva dalle illusioni è venuto a salutarti e a condurti a casa con sé. Undici. Ecco il tuo salvatore e amico, liberato dalla crocefissione grazie alla tua visione, e libero di condurti ora, dove egli vuole essere. Non ti lascerà, né abbandonerà il Salvatore nel suo dolore. E felicemente percorrerete insieme la via dell'innocenza cantando, mentre vedrete la porta aperta del cielo e riconoscerete la casa che vi chiamava. Dai gioiosamente a tuo fratello la libertà e la forza di condurti là, e venite davanti al suo santo altare, dove vi aspettano la forza e la libertà per offrire e ricevere la splendente consapevolezza che ti porterà a casa. In te la lampada è accesa per tuo fratello e sarai condotto oltre la paura, all'amore e dalle mani che gliela posero. Terzo, il peccato come adattamento. 1. Credere nel peccato è un adattamento. È un adattamento, un cambiamento, un salto di percezione, o il credere che ciò che prima era in un modo sia stato reso differente. Ogni adattamento è quindi una distorsione e richiama difese per mantenerla contro la realtà. La conoscenza non richiede adattamenti e di fatto si perde se viene intrapreso un cambiamento qualsiasi, perché questo la riduce immediatamente a mera percezione, un modo di vedere nel quale si perde la certezza e si è insinuato il dubbio. Per questa condizione deteriorata sono necessari degli adattamenti perché non è vera. Chi ha bisogno di adattarsi alla verità che per comprendere si basa solo su ciò che gli è? 2. Qualsiasi tipo di adattamento è dell'ego, perché la credenza fissa dell'ego è che tutte le relazioni dipendano dagli adattamenti per far di esse ciò che vuole che siano. Le relazioni dirette, nelle quali non ci sono interferenze, sono sempre viste come pericolose. L'ego si è autonominato mediatore di tutte le relazioni, facendo tutti gli adattamenti che ritiene necessari e interponendoli tra coloro che si vogliono incontrare per tenerli separati e impedirne l'unione. È questa interferenza studiata che ti rende difficile riconoscere la tua relazione santa per quello che è. 3. I santi non interferiscono con la verità, non la temono perché è nella verità che riconoscono la loro santità e gioiscono di ciò che vedono. Guardano ad essa direttamente, senza cercare di adattarvisi o di adattarla a loro. E così vedono che essere in loro senza decidere a priori dove volevano che fosse. Il loro guardare semplicemente fa sorgere una domanda. E la risposta è in ciò che vedono. Tu fai il mondo e poi ti adatti ad esso si adatta a te, e non c'è alcuna differenza tra te ed esso nella tua percezione che ha fatto entrambi. 4. Tuttavia, c'è ancora una semplice domanda e ha bisogno di una risposta. Ti piace ciò che hai fatto? Un mondo di assassinio e attacco, attraverso il quale ti fai timidamente largo, attraverso pericoli costanti, solo e spaventato, sperando al massimo che la morte aspetti un po' di più prima di sopraffarti, prima che tu sparisca? Tu hai inventato tutto questo. È un quadro di ciò che pensi di essere, di come ti vedi. Un assassino è spaventato e coloro che uccidono hanno paura della morte. Tutti questi non sono che i pensieri spaventosi di coloro che vogliono adattarsi ad un mondo reso pauroso dai loro stessi adattamenti. E guardano tristemente il mondo esterno e in esso vedono la tristezza. Cinque. Ti sei mai domandato com'è veramente il mondo, come sembrerebbe attraverso occhi felici? Il mondo che vedi non è che un giudizio su te stesso, non esiste affatto. Tuttavia il giudizio emette una sentenza su di esso, lo giustifica e lo rende reale. Tale è il mondo che vedi, un giudizio su te stesso fatto da te. L'ego preserva accuratamente questa immagine malata di te stesso. Perché è questa immagine che ama e che pone fuori di te nel mondo. E dovrai adattarti a questo mondo finché crederai che questa immagine sia al di fuori e ti abbia in suo potere. Questo mondo è senza pietà, e se fosse fuori di te dovresti da avere davvero paura. Invece sei tu che lo hai reso spietato, e adesso, se questa spietatezza pare volgersi contro di te, può essere corretta. 6. Chi trovandosi in una relazione santa può rimanere non santo a lungo? Il mondo che i santi vedono è uno con loro, così come il mondo che l'ego vede è come esso stesso. Il mondo che i santi vedono è bellissimo perché in esso vedono la loro innocenza. Non gli hanno detto cosa essere, non hanno fatto adattamenti perché fosse secondo i loro ordini. Lo hanno dolcemente interrogato, sussurrando: cosa sei? E colui che veglia su ogni percezione ha risposto: non accettare il giudizio del mondo come risposta alla domanda: chi sono? Il mondo crede nel peccato, ma la credenza che lo ha fatto, come tu lo vedi, non è al di fuori di te. 7. Non cercare di far sì che il figlio di Dio trovi adattamenti alla propria follia. C'è un estraneo in lui, che ha girovagato distrattamente nella dimora della verità e che se ne andrà. È venuto senza uno scopo, ma non rimarrà di fronte alla luce splendente offerta dallo Spirito Santo che hai accettato, perché lì l'estraneo rimane senza dimora e tu sei il benvenuto. Non chiedere a questo straniero di passaggio cosa sono, è la sola cosa in tutto l'universo che non sa. Tuttavia è a lui che chiedi ed è alla sua risposta che ti adatti. Questo solo pensiero selvaggio, fiero nella sua arroganza, tuttavia così minuscolo e insignificante, che scivola inosservato attraverso l'universo della verità, diventa la tua guida. E adesso ti rivolgi per chiedere il significato dell'universo. E all'unica cosa cieca in tutto l'universo che vede la verità, chiedi: come devo vedere il figlio di Dio? Otto. C'è forse qualcuno che chiede un giudizio a ciò che è completamente privo di giudizio? E se l'avessi fatto, crederesti alla risposta e ti adatteresti ad essa come se fosse la verità? Il mondo che vedi è la risposta che ti ha dato. E tu gli hai dato il potere di adattare il mondo per render vera la sua risposta. Tu hai chiesto questo soffio di pazzia, il significato della tua relazione non santa, e l'hai adattata secondo la sua risposta folle. Quanto ti ha reso felice? Sei andato incontro con gioia a tuo fratello per benedire il figlio di Dio e rendergli grazie per tutta la felicità che ti ha dispensato? Hai riconosciuto tuo fratello come il dono eterno che Dio ti ha fatto? Hai visto la santità che risplendeva sia in te che in tuo fratello per benedirvi a vicenda? Questo è lo scopo della vostra relazione santa. Non chiedere i mezzi per ottenerla, l'unica cosa che ancora la vorrebbe non santa. Non darle il potere di adattare il mezzo e il fine. Nove. I prigionieri legati con pesanti catene per anni, affamati ed emaciati, deboli ed esausti e con occhi così abituati all'oscurità da non ricordare la luce, non si mettono a saltare di gioia nel momento in cui vengono liberati. Ci vuole un po' perché capiscano cos'è la libertà. Brancolavi debolmente nella polvere e hai trovato la mano di tuo fratello, incerto se lasciarla andare o aggrapparti alla vita dimenticata da tanto tempo. Rafforza la presa e solleva gli occhi sul tuo forte compagno, nel quale risiede il significato della tua libertà. Sembrava crocefisso al tuo fianco, tuttavia la sua santità è rimasta intatta e perfetta, e con lui al tuo fianco entrerai oggi stesso con lui in paradiso e conoscerai la pace di Dio. Dieci. Questa è la mia volontà per te e per tuo fratello e per ciascuno di voi, l'un per l'altro e per se stesso. Qui c'è solo santità e unione senza limiti. Perché cos'è il cielo se non l'unione diretta e perfetta e senza il velo della paura su di essa? Eccoci una cosa sola, guardarci l'un l'altro e vedere noi stessi con totale dolcezza. Qui tutti i pensieri di qualsiasi separazione tra di noi diventano impossibili. Tu, che eri prigioniero nella separazione, ora sei libero in paradiso, e qui mi unisco a te, amico mio, mio fratello e mio sé. Undici. Il tuo dono a tuo fratello mi ha dato la certezza che la nostra unione avverrà presto. Condividi dunque questa fede con me e sappi che è giustificata. Non c'è paura nel perfetto amore, perché esso non conosce peccato e deve vedere gli altri come se stesso, guardando all'interno con carità. Di cosa potrà aver paura all'esterno? L'innocente vede sicurezza e il puro cuore vede Dio in suo figlio e si rivolge al figlio perché lo conduca al padre. E dove mai potrebbero andare se non dove vogliono essere? È così certo che ciascuno di voi adesso condurrà l'altro dal Padre, quanto Dio ha creato suo Figlio Santo e lo ha mantenuto tale. In tuo fratello c'è la luce dell'eterna promessa di Dio della tua immortalità. Vedilo senza peccato e non ci potrà essere paura in te. Quarto. Entrare nell'arca. 1. Niente ti può ferire, a meno che tu non gli dia il potere di farlo. Tuttavia tu dai il potere nel modo in cui le leggi di questo mondo interpretano il dare. Quando dai, perdi. Ma dare potere non dipende assolutamente da te. Il potere è di Dio, dato da Lui e risvegliato dallo Spirito Santo, che sa che quando dai, guadagni. Egli non dà alcun potere al peccato e quindi non questo non ne ha, né dà potere ai suoi risultati come questo mondo li vede, malattia, morte, sofferenza e dolore. Queste cose non sono successe perché lo Spirito Santo non le vede e non dà potere alla loro fonte apparente. Così egli ti mantiene libero da esse. Essendo senza illusioni riguardo a ciò che sei, lo Spirito Santo semplicemente dà tutto a Dio, che ha già dato e ricevuto tutto ciò che è vero. Non ha né dato né ricevuto ciò che non è vero. 2. Il peccato non ha posto in cielo, dove i suoi risultati sono estranei e non possono entrare più di quanto lo possa la loro fonte. E qui si trova il tuo bisogno di vedere tuo fratello senza peccato. Il cielo è in lui. Se invece vedi il peccato in lui, il cielo è perduto per te. Ma vedilo per come è, e ciò che è tuo splenderà da lui a te. Il tuo Salvatore ti dà solo amore, ma ciò che vuoi ricevere da lui dipende da te. Sta a lui guardare oltre tutti i tuoi errori e in ciò trovare la sua stessa salvezza. E così è con la tua. La salvezza è una lezione sul dare. Come la interpreta lo Spirito Santo? È il risveglio delle leggi di Dio in menti che hanno stabilito altre leggi e hanno dato loro il potere di rinforzare ciò che Dio non ha creato. 3. Le tue leggi folli sono state fatte per garantire che avresti fatto degli errori e avresti dato loro potere su di te, accettando i loro risultati come ciò che meriti. Cosa potrebbe essere ciò se non follia? Ed è forse questo che vuoi vedere in colui che ti salva dalla pazzia? Lui è tanto libero da ciò quanto lo sei tu, e nella libertà che vedi in lui vedi la tua. Perché è questo che condividete. Ciò che Dio ha dato segue le sue leggi e solo le sue, e non è possibile per coloro che le seguono patire le conseguenze di qualsiasi altra fonte. 4. Coloro che scelgono la libertà faranno esperienza solo dei suoi risultati. Il loro potere è di Dio e lo daranno solo a ciò che Dio ha dato perché lo condividano con loro. Nient'altro che questo li può toccare, perché essi vedono solo questo, condividendo il loro potere secondo la volontà di Dio. E così la loro libertà è stabilita e conservata. È sostenuta attraverso ogni tentazione di imprigionare e di essere imprigionati. Devi chiedere che cos'è la libertà a coloro che hanno imparato cos'è. Non chiedere al passero come fa l'aquila a librarsi nel cielo, perché coloro che hanno ali piccole non hanno accettato per se stessi il potere da condividere con te. 5. Coloro che sono senza peccato danno come hanno ricevuto. Vedi quindi il potere dell'assenza di peccato in tuo fratello e condividi con lui il potere della liberazione dal peccato che gli hai offerto. A tutti coloro che camminano sulla terra in apparente solitudine è dato un Salvatore, la cui speciale funzione qui è lasciarlo libero e così liberare se stessi. Nel mondo della separazione ognuno è designato separatamente, nonostante siamo tutti la stessa cosa. Tuttavia, coloro che sanno di essere tutti la stessa cosa non hanno bisogno di salvezza. E ciascuno troverà il proprio Salvatore quando sarà pronto a vedere il volto di Cristo e a vederlo senza peccato. 6. Il piano non è tuo e non hai bisogno di preoccuparti di nulla, se non della parte che ti è stata data da imparare. Perché colui che conosce il resto se ne occuperà senza il tuo aiuto. Ma non pensare che egli non abbia bisogno della tua parte per aiutarlo col resto, perché nella tua parte si trova tutto il piano, e senza di essa nessuna parte è completa, né l'intero è completo senza la tua parte. Nell'arca della pace si entra due a due. E tuttavia l'inizio di un nuovo mondo li accompagna. Ogni relazione santa deve entrare qua, per imparare la sua funzione speciale nel piano dello Spirito Santo, adesso che ne condivide lo scopo. E quando questo scopo sarà realizzato, sorgerà un nuovo mondo nel quale il peccato non potrà entrare, e dove il Figlio di Dio potrà entrare senza paura e dove riposerà un po', per dimenticare la prigionia e ricordare la libertà. Come potrà entrare per riposare e ricordare senza di te? Non sarà completo a meno che tu non sarai lì. E ciò che egli ricorderà lì sarà il tuo completamento. 7. Questo è lo scopo che ti è stato dato. Non pensare che perdonare tuo fratello serva solo a voi due. Perché l'intero nuovo mondo giace nelle mani di ogni coppia che entrerà qui a riposare. E mentre essi riposeranno, dimenticando tutto il resto, e anelando solo ad avere le sue leggi perfettamente compiute in loro, in tutti i loro fratelli, il volto di Cristo risplenderà su di loro ed essi ricorderanno le leggi di Dio. Pensi forse che quando questo sarà raggiunto riposerai senza di loro? Non potresti lasciar fuori uno di loro più di quanto io possa lasciarti e dimenticare una parte di me stesso. 8. Potrei chiederti come puoi essere in pace quando, mentre sei nel tempo, c'è così tanto da fare prima che la via della pace sia aperta. Forse questo ti sembra impossibile. Ma chiediti se è possibile che Dio abbia un piano per la tua salvezza che non funzioni. Una volta che avrai accettato il suo piano come l'unica funzione che vuoi adempiere, non ci sarà nient'altro che lo Spirito Santo non predisporrà per te senza sforzo da parte tua. Egli procederà davanti a te, rendendo dritto il tuo sentiero e lasciando il cammino senza pietre su cui inciampare e senza ostacoli a sbarrarti la via. Niente di cui hai bisogno ti sarà negato, nessuna apparente difficoltà farà altro che svanire prima che tu la raggiunga. Non hai bisogno di darti pensiero di niente, senza curarti di alcuna cosa eccetto che del solo scopo che vuoi raggiungere. Come ti è stato dato, così lo sarà anche il suo raggiungimento. La garanzia di Dio terrà contro tutti gli ostacoli perché si basa sulla certezza e non sulla contingenza. Si fonda su di te. E che cosa può essere più certo di un figlio di Dio? Quinto. Gli araldi dell'eternità. 1. In questo mondo il Figlio di Dio si avvicina maggiormente a se stesso in una relazione santa. In essa comincia a trovare la certezza che suo padre ha in lui, e là trova la propria funzione di ristabilire le leggi di suo padre nei confronti di ciò che veniva tenuto al di fuori di esse e di trovare ciò che era perduto. Solo nel tempo si può perdere qualcosa e non può mai essere perduto per sempre. Così le parti del Figlio di Dio gradualmente si uniscono col passare del tempo, e con ogni unione ci si avvicina alla fine del tempo. Ogni miracolo di unione è un potente eraldo dell'eternità. Nessuno che abbia un singolo scopo, unificato e sicuro, può aver paura. Nessuno che condivida il suo scopo con lui può non essere uno con lui. 2. Ogni araldo dell'eternità canta la fine del peccato e della paura. Ognuno parla nel tempo di ciò che è ben al di là di esso. Due voci che si levano insieme chiamano i cuori di ognuno affinché battano come uno solo. E in quel singolo battito di cuore è proclamata l'unità dell'amore alla quale viene dato il benvenuto. Pace alla tua relazione santa, che ha il potere di mantenere unita l'unità del Figlio di Dio. Tu dai a tuo fratello per tutti. E nel tuo dono tutti sono resi contenti. Non dimenticare chi ti ha dato i doni che dai, e non dimenticandotene ricorderai chi gli ha dato questi doni perché te li donasse. È impossibile sopravvalutare il valore di tuo fratello. Solo l'ego lo fa, ma tutto quello che significa è che vuole l'altro per sé, e quindi lo valuta troppo poco. Ciò che è inestimabile non può chiaramente essere valutato. Riconosci la paura che nasce dal tentativo insignificante di giudicare ciò che è talmente al di là del tuo giudizio che non puoi nemmeno vederlo? Non giudicare ciò che è invisibile per te. O non lo vedrai mai, ma aspetta con pazienza la sua venuta. Ti verrà dato di vedere il valore di tuo fratello quando tutto ciò che vorrai per lui sarà la pace. E ciò che vuoi per lui lo riceverai. Quattro. Come puoi stimare il valore di colui che ti offre la pace? Cosa vuoi se non ciò che offre? Il suo valore è stato stabilito da suo padre, e tu lo riconoscerai nel momento in cui riceverai il dono di suo padre attraverso di lui. Ciò che c'è in lui risplenderà in modo così luminoso nella tua visione, riconoscente, che semplicemente lo amerai e sarai contento. Non penserai di giudicarlo? Perché chi potrebbe vedere il volto di Cristo e tuttavia insistere che il giudizio ha ancora significato? Perché questa insistenza è di coloro che non vedono. Visione o giudizio sono la tua scelta, ma mai entrambe. Il corpo di tuo fratello è di poca utilità per te, come lo è per lui. Quando viene usato solo come insegna lo Spirito Santo, non ha alcuna funzione, perché le menti non hanno bisogno del corpo per comunicare. La vista che vede il corpo non ha alcuna utilità che serva allo scopo di una relazione santa. E mentre guardi così tuo fratello, il mezzo e il fine non sono stati allineati. Perché mai ci dovrebbero volere così tanti istanti santi perché questo si compie quando ne basterebbe uno? Non ce n'è che uno. Il piccolo respiro dell'eternità, che corre come luce dorata attraverso il tempo, è sempre uguale. Niente prima di esso, niente dopo. 6. Tu vedi ogni istante santo come un punto differente nel tempo. Esso non cambia mai. Tutto ciò che contiene o che conterrà mai è qui proprio adesso. Il passato non prende niente da esso e il futuro non aggiunge nulla di più. Qui dunque c'è tutto. Qui c'è l'amorevolezza della tua relazione santa, con mezzo e fine già in perfetta armonia. Qui ti è offerta la perfetta fede che un giorno offrirai a tuo fratello. E qui il perdono illimitato che gli darai è già stato dato. Qui vedi già il volto di Cristo che devi ancora vedere. Sette. Puoi forse valutare colui che ti dà un dono come questo? Cambieresti questo dono con qualunque altro? Il dono riporta le leggi di Dio alla tua memoria e, semplicemente ricordandole, le leggi che ti hanno tenuto prigioniero del dolore e della morte devono essere dimenticate. Questo non è un dono che viene offerto dal corpo di tuo fratello. Il velo che nasconde il dono nasconde anche lui. Egli è il dono, ma ancora non lo sa, e nemmeno tu. E tuttavia abbi fede che colui che vede il dono in te, in tuo fratello, lo offrirà e lo riceverà per entrambi. E attraverso la sua visione lo vedrai, e attraverso la sua comprensione lo riconoscerai e lo amerai come tuo. Otto. Fatti animo e senti lo Spirito Santo vegliare su di te con amore e perfetta fiducia in ciò che vede. Egli conosce il Figlio di Dio e condivide la certezza di suo Padre che l'universo riposa nelle sue dolci mani in pace e in sicurezza. Consideriamo adesso quello che deve imparare per condividere la fiducia che suo Padre ha in lui. Che cosa è lui? Perché il Creatore dell'universo glielo offra sapendo che esso giace al sicuro? Egli non vede se stesso come suo Padre lo conosce. E tuttavia è impossibile che la fiducia di Dio venga mal riposta. 6. Il Tempio dello Spirito Santo. 1. Il significato del Figlio di Dio si trova unicamente nella sua relazione col suo Creatore. Se fosse altrimenti, si baserebbe sulla contingenza, ma non c'è nient'altro. E questa relazione è interamente amorevole ed eterna. Tuttavia il Figlio di Dio ha inventato una relazione non santa tra lui e suo padre. La sua relazione reale è di perfetta unione e di continuità ininterrotta. Quella che ha fatto lui è parziale, centrata su di sé, frammentata e piena di paura. Quella creata da suo padre abbraccia interamente il sé e continua ad estenderlo. Quella che egli ha fatto è completamente autodistruttiva e autolimitante. 2. Niente può mostrare il contrasto, meglio dell'esperienza sia di una relazione santa che di una relazione non santa. La prima è basata sull'amore e poggia su di esso serena e indisturbata. Il corpo non vi si intromette. Ogni relazione in cui entra il corpo non è basata sull'amore, ma sull'idolatria. L'amore desidera essere conosciuto, completamente compreso e condiviso. Non ha segreti, nulla che voglia nascondere o tenere separato. Cammina alla luce del sole, calmo e occhi aperti, in sorridente benvenuto e con una sincerità così semplice e così ovvia da non poter essere travisata. Tre. Al contrario, gli idoli non condividono. Gli idoli accettano, ma non restituiscono. Possono essere amati, ma non possono amare. Non comprendono ciò che viene loro offerto. E ogni relazione in cui entrano ha perso il suo significato. Amarli ha reso l'amore senza significato. Vivono nella segretezza, odiano la luce del sole e sono felici nell'oscurità del corpo dove possono nascondersi e tenere i loro segreti nascosti con loro. E non hanno relazioni perché lì nessun altro è benvenuto. Non sorridono a nessuno e non vedono coloro che sorridono loro. 4. L'amore non ha templi bui dove misteri sono tenuti oscuri e nascosti dal sole. Non cerca potere ma relazioni. Il corpo è l'arma scelta dall'ego per cercare potere attraverso le relazioni. E le sue relazioni devono essere non sante perché esso non vede nemmeno ciò che sono. Le vuole solo per le offerte sulle quali prosperano i suoi idoli. Il resto è semplicemente buttato via perché tutto ciò che può offrire viene visto come privo di valore. Senza dimora, l'ego cerca quanti più corpi può raccogliere per porre in essi i suoi idoli e stabilirli così come templi a se stesso. Cinque. Il tempio dello Spirito Santo non è un corpo, ma una relazione. Il corpo è un granello di oscurità isolato, una stanza segreta nascosta, un minuscolo luogo di mistero senza senso, un insignificante recinto protetto attentamente e che tuttavia non nasconde niente. Qui la relazione non santa fugge dalla realtà e cerca briciole per mantenersi viva. Qui vorrebbe trascinare i suoi fratelli, tenendoli qui nella sua idolatria. Qui è al sicuro. Perché qui l'amore non può entrare. Lo Spirito Santo non costruisce i suoi templi dove l'amore non potrà mai esserci. Colui che vede il volto di Cristo sceglierebbe forse come sua dimora l'unico posto in tutto l'universo dove esso non possa essere visto? Sei. Non puoi fare del corpo il tempio dello Spirito Santo. Esso non sarà mai la sede dell'amore. È la dimora dell'idolatra e della condanna dell'amore, perché qui l'amore è reso spaventoso e la speranza abbandonata. Persino gli idoli che qui sono adorati vengono avvolti nel mistero e tenuti separati da coloro che li adorano. Questo è il tempio dedicato a nessuna relazione e a nessun ritorno. Qui il mistero della separazione è percepito con timore e mantenuto con reverenza. Qui ciò che Dio non vorrebbe è mantenuto al sicuro da Lui. Ma ciò di cui non ti rendi conto è che ciò che temi in tuo fratello e che non vorresti vedere in lui, è ciò che ti fa sembrare Dio temibile per te e lo mantiene sconosciuto. Sette. Gli idolatri avranno sempre paura dell'amore, perché niente li spaventa così tanto quanto la vicinanza dell'amore. Permetti che l'amore gli si avvicini e guardi oltre il corpo, come sicuramente farà, ed essi si ritrarranno spaventati, sentendo che ciò che sembra il fermo fondamento del loro tempio comincia a vacillare e a indebolirsi. Fratello, tu tremi con loro, ma ciò di cui hai paura non è che l'araldo della fuga. Questo luogo di oscurità non è la tua dimora. Il tuo tempio non è minacciato, tu non sei più un idolatra. Lo scopo dello Spirito Santo è al sicuro nella tua relazione e non nel tuo corpo. Tu sei sfuggito al corpo. Dove sei tu, il corpo non può entrare perché lo Spirito Santo ha stabilito lì il suo tempio. Otto. Non vi sono gradi diversi nelle relazioni, esse sono o non sono. Una relazione non santa non è una relazione. È uno stato di isolamento che sembra essere ciò che non è, niente più di questo. Nell'istante in cui la pazza idea di rendere non santa la tua relazione con Dio sembrò possibile, tutte le tue relazioni sono diventate senza significato. In quell'istante non santo, è nato il tempo e sono stati fatti i corpi per ospitare la pazza idea e darle l'illusione di realtà. E così sembro avere una dimora tenuta insieme per un po' nel tempo per poi svanire. Perché cosa potrebbe ospitare questa pazza idea contro la realtà se non per un solo istante? Nove. Gli idoli devono sparire e non lasciare alcuna traccia dietro di sé. L'istante non santo del loro potere apparente è fragile come un fiocco di neve, ma senza la sua amorevolezza. È questo il sostituto che vuoi per la benedizione eterna dell'istante santo e la sua illimitata beneficenza? Preferisci forse la malevolenza della relazione non santa, così apparentemente potente, così amaramente travisata e così investita di falsa attrattiva, all'istante santo che ti offre la pace e la comprensione? Allora lascia da parte il corpo e tranquillamente trascendilo, sorgendo a dare il benvenuto a ciò che veramente vuoi. E dal suo tempio santo non volgerti indietro a guardare ciò da cui ti sei risvegliato, perché nessuna illusione può attrarre la mente che le ha trascese e lasciate alle spalle. Dieci. La relazione santa riflette la vera relazione che il Figlio di Dio ha in realtà con suo Padre. Lo Spirito Santo riposa in essa nella certezza che durerà in eterno. I suoi fermi fondamenti sono eternamente sostenuti dalla verità e l'amore splende su di essa col dolce sorriso e la tenera benedizione che offre a ciò che è suo. Qui l'istante non santo viene lietamente scambiato con quello santo di sicura reciprocità. Qui la via per le vere relazioni è tenuta dolcemente aperta, e attraverso di essa tu e tuo fratello procedete insieme, lasciando indietro il corpo con gratitudine, riposando nelle braccia eterne. Le braccia dell'amore sono aperte per riceverti e darti la pace per sempre. Undici. Il corpo è l'idolo dell'ego. La credenza nel peccato fatta carne è poi proiettata all'esterno. Questo produce quello che sembra un muro di carne attorno alla mente, mantenendola prigioniera in un minuscolo pezzetto di spazio e tempo destinato a morire, a cui non è dato che un istante nel quale sospirare, soffrire e morire in onore del suo padrone. E questo istante non sembra essere la vita. Un istante di disperazione, una minuscola isola di sabbia arida senza acqua e incertamente in bilico sull'oblio. Qui il Figlio di Dio si ferma brevemente per offrire la sua devozione agli idoli della morte e poi trapassare. E qui egli è più morto che vivo. Tuttavia, è ancora qui che egli fa di nuovo la sua scelta tra idolatria e amore. Qui gli è dato di scegliere di passare questo istante pagando un tributo al corpo, o lasciare che gli venga data la libertà da esso. Qui può accettare l'istante santo, offertogli per rimpiazzare quello non santo che aveva scelto prima. E qui può imparare che le relazioni sono la sua salvezza e non la sua triste sorte. Dodici. Tu che stai imparando queste cose puoi avere ancora paura, ma non sei immobilizzato. L'istante santo vale ora di più per te della sua apparente controparte non santa, e hai imparato che non vuoi veramente che uno di essi. Questo non è tempo per la tristezza. Forse ci può essere confusione, ma non scoraggiamento. Tu hai una vera relazione ed ha significato. È come la tua vera relazione con Dio, così come sono le cose che sono uguali tra di loro. L'idolatria è passata e senza significato. Forse hai ancora un po' di paura di tuo fratello. Forse un'ombra della paura di Dio rimane con te. Tuttavia, che cos'è questo per coloro a cui è stata data una vera relazione al di là del corpo? Gli si può forse impedire a lungo di vedere il volto di Cristo? E si possono forse privare a lungo del ricordo della loro relazione col Padre e mantenere il ricordo del suo amore separato dalla loro consapevolezza? Settimo. La coerenza di mezzo e fine. 1. Abbiamo detto molto sulla discrepanza tra mezzo e fine e su come questi debbano essere allineati prima che la tua relazione santa ti possa dare solo gioia. Ma abbiamo anche detto che il mezzo per raggiungere l'obiettivo dello Spirito Santo verrà dalla stessa fonte dalla quale proviene il suo scopo. Essendo così semplice e diretto, questo corso non ha niente in esso che non sia coerente. Le apparenti incoerenze o le parti che trovi più difficili di altre sono semplici indicazioni di aree nelle quali mezzo e fine sono ancora discrepanti. E questo produce grande disagio. Ciò non è necessario, questo corso non ti chiede quasi nulla. È impossibile immaginarne uno che richieda così poco o che offra di più. 2. Il periodo di disagio che segue l'improvviso cambiamento in una relazione, dal peccato alla santità, potrebbe essere ora quasi finito. Nella misura in cui provi ancora disagio, stai rifiutando di lasciare il mezzo a colui che ha cambiato lo scopo. Riconosci che vuoi l'obiettivo, non sei disposto anche ad accettare il mezzo? Se non lo sei, ammettiamo allora che sei tu ad essere incoerente. Uno scopo viene raggiunto con dei mezzi, e se vuoi uno scopo, devi essere disposto a volere anche i mezzi. Come può qualcuno essere sincero e dire: voglio questo sopra ogni altra cosa e tuttavia non voglio imparare il mezzo per ottenerlo? 3. Per raggiungere l'obiettivo, lo Spirito Santo chiede davvero poco. E non chiede di più per dare anche il mezzo. Il mezzo è conforme all'obiettivo. E quando esiti, è perché è lo scopo che ti spaventa, non il mezzo. Ricordatelo, altrimenti farai l'errore di credere che il mezzo sia difficile. Ma come può essere difficile se ti viene semplicemente dato? Esso garantisce l'obiettivo ed è perfettamente in linea con esso. Prima di guardarlo un po' più da vicino, ricorda che se pensi che sia impossibile, il tuo desiderio dello scopo è stato scosso. Perché se è possibile raggiungere un obiettivo, anche il mezzo per farlo deve essere possibile. 4. È impossibile vedere tuo fratello senza peccato e allo stesso tempo vederlo come un corpo. Non è questo perfettamente coerente con l'obiettivo della santità? Perché la santità è semplicemente il risultato del lasciare che gli effetti del peccato siano eliminati, cosicché ciò che è sempre stato vero sia riconosciuto. È impossibile vedere un corpo senza peccato perché la santità è positiva e il corpo è semplicemente neutro. Non è peccatore, ma non è neanche senza peccato. Siccome in realtà non è niente, il corpo non può essere significativamente investito con attributi di Cristo o dell'ego. Sia l'uno che l'altro devono essere un errore, perché entrambi metterebbero degli attributi dove non possono essere. Ed entrambi devono essere disfatti per gli scopi della verità. 5. Il corpo è il mezzo tramite il quale l'ego cerca di far sembrare reale la relazione non santa. L'istante non santo è il tempo dei corpi, ma qui lo scopo è il peccato. Non può essere ottenuto che nell'illusione, e così l'illusione che un fratello sia un corpo è alquanto in sintonia con lo scopo della non santità. A causa di questa coerenza, il mezzo rimane indiscusso, mentre il fine è tenuto in gran conto. Il vedere si adatta al desiderio, poiché la vista è sempre secondaria al desiderio, e se vedrai il corpo avrai scelto il giudizio e non la visione, perché la visione, come le relazioni, non ha gradi o vedi o non vedi. 6. Chi vede il corpo di un fratello lo ha giudicato, e in effetti non lo vede. In realtà non lo vede come peccatore, non lo vede affatto. Nell'oscurità del peccato egli è invisibile. Nell'oscurità non può che essere immaginato ed è qui che le illusioni che hai su di lui non vengono confrontate con la sua realtà. Qui le illusioni e la realtà vengono tenute separate. Qui le illusioni non vengono mai portate davanti alla verità e vengono sempre nascoste ad essa. E qui, nell'oscurità, la realtà di tuo fratello è immaginata come un corpo in relazioni non sante con altri corpi e al servizio della causa del peccato un istante prima di morire. 7. C'è davvero differenza tra questo vano fantasticare e la visione. La differenza non è in essi, ma nel loro scopo. Entrambi non sono che mezzi, ciascuno appropriato al fine per il quale è impiegato. Nessuno dei due può servire allo scopo dell'altro, perché ciascuno è la scelta di uno scopo, impiegata a suo vantaggio. Ciascuna è priva di significato senza il fine per il quale è stata intesa, né viene valutata come cosa separata dall'intenzione. I mezzi sembrano reali perché si dà valore allo scopo, e il giudizio non ha valore a meno che l'obiettivo non sia il peccato. 8. Il corpo non può essere visto se non attraverso il giudizio. Vedere il corpo è un segno della tua mancanza di visione e dell'aver negato il mezzo che lo Spirito Santo ti offre per servire al suo scopo. Come può una relazione santa raggiungere il suo scopo con i mezzi del peccato? Ti sei insegnato a giudicare. Imparerai la visione da colui che disferà il tuo insegnamento. La sua visione non può vedere il corpo perché non può vedere il peccato, e quindi ti guida alla realtà, il tuo santo fratello, la vista del quale la tua liberazione non è un'illusione. Cerca di non vederlo nell'oscurità, perché lì le tue fantasie su di lui ti sembreranno reali. Hai chiuso gli occhi per chiuderlo fuori. Tale era il tuo scopo. E fin tanto che questo scopo sembrerà avere un significato, il mezzo per il suo raggiungimento verrà giudicato degno di essere visto, e così non vedrai. Nove. La tua domanda non dovrebbe essere: come posso vedere mio fratello senza il corpo? Chiedi solo: voglio veramente vederlo senza peccato? E mentre chiedi, non dimenticare che la sua assenza di peccato è la tua via di fuga dalla paura. La salvezza è l'obiettivo dello Spirito Santo. Il mezzo è la visione, perché ciò che viene visto da coloro che vedono è senza peccato. Nessuno che ami può giudicare. E ciò che vede è libero dalla condanna. Egli non ha fatto ciò che vede perché gli è stato dato di vedere, così come gli è stata data la visione che gli ha reso possibile vedere. Ottavo. La visione dell'assenza di peccato. 1. Dapprima la visione verrà a te in fugaci apparizioni. Ma esse saranno abbastanza da mostrarti ciò che verrà dato a te che vedi tuo fratello senza peccato. La verità ti è restituita grazie al tuo desiderio, così come era stata persa a causa del tuo desiderio di qualcos'altro. Apri il santo luogo che avevi chiuso dando valore a qualcos'altro, e ciò che non è mai stato perso tornerà tranquillamente. È stato preservato per te. La visione non sarebbe stata necessaria se non fosse stato fatto il giudizio. Desidera ora il suo completo disfacimento ed esso verrà fatto per te. 2. Non vuoi conoscere la tua vera identità? Non vorresti scambiare gioiosamente i tuoi dubbi con la certezza? Non avresti voglia di essere libero dalla sofferenza e imparare di nuovo la gioia? La tua relazione santa ti offre tutto questo. Come ti è stata data, così ti saranno dati i suoi effetti. E così come il suo scopo santo non è stato fatto da te, anche il mezzo tramite il quale il suo lieto fine diventa tuo non viene da te. Rallegrati di ciò che è tuo solo chiedendolo. E non pensare di dover fare il mezzo né il fine. Tutto questo è dato a te che vuoi solo vedere tuo fratello senza peccato. Tutto questo ti è dato e non aspetta altro che il tuo desiderio di riceverlo. La visione è data liberamente a coloro che chiedono di vedere. 3. L'assenza di peccato di tuo fratello ti è data in una luce splendente, perché tu veda con la visione dello Spirito Santo e gioisca con lui. Perché la pace verrà per tutti coloro che la chiederanno con desiderio reale e sincerità di intento, condivisa con lo Spirito Santo e uniti a lui su ciò che è la salvezza. Sii disposto quindi a vedere tuo fratello senza peccato, così che Cristo possa sorgere davanti alla tua visione e darti gioia, e non dare valore al corpo di tuo fratello che lo tiene attaccato alle illusioni di ciò che è. Il suo desiderio è anche il tuo vedere la tua assenza di peccato. Benedici dunque il Figlio di Dio nella tua relazione e non vedere in lui ciò che tu ne hai fatto. Quattro. Lo Spirito Santo garantisce che ciò che Dio ha voluto e ti ha dato sarà tuo. Questo è ora il tuo scopo e la visione che lo rende tuo è pronta per esserti data. Hai la visione che ti mette in grado di non vedere il corpo. E quando vedrai tuo fratello, vedrai un altare a tuo padre, santo come il cielo, rifulgente di radiante purezza e scintillante dei gigli splendenti che hai deposto su di esso. A cosa puoi dar più valore che a questo? Perché pensi che il corpo sia una casa migliore, un rifugio più sicuro per il Figlio di Dio? Perché preferisci vedere il corpo invece della verità? Come puoi preferire la macchina della distruzione e sceglierla per rimpiazzare la santa dimora offerta dallo Spirito Santo, nella quale egli dimorerà con te? 5. Il corpo è il segno della debolezza, della vulnerabilità e della perdita di potere. Può forse aiutarti un simile salvatore? Ti rivolgeresti forse a ciò che è impotente per ottenere aiuto nei momenti di angustia e bisogno? È forse una scelta perfetta chiedere forza a ciò che è pietosamente piccolo? Il giudizio sembrerà rendere debole il tuo salvatore. Tuttavia, sei tu ad aver bisogno della sua forza. Non c'è problema, evento, situazione o perplessità che la visione non risolva. Tutto è redento quando è contemplato con la visione, perché questa non è la tua vista e porta con sé le leggi beneamate di colui del quale è la vista. 6. Tutto ciò che viene visto con la visione si pone dolcemente al posto giusto, secondo le leggi portate adesso dalla sua vista calma e certa. Il fine per tutto ciò che egli vede è sempre sicuro, perché esso raggiungerà il suo scopo, visto in una forma che non ha avuto bisogno di alcun adattamento e perfettamente adatta a servirlo. La distruttività diventerà benigna e il peccato verrà trasformato in benedizione sotto il suo dolce sguardo. Che potere hanno gli occhi del corpo di correggere ciò che percepiscono? I suoi occhi si adattano al peccato, incapaci di guardare al di là di esso, qualunque ne sia la forma, e vedendolo ovunque, in ogni cosa. Guarda attraverso i suoi occhi e tutto sarà condannato davanti a te. Non vedrai mai tutto ciò che potrebbe salvarti. La tua relazione santa, la fonte della tua salvezza, sarà privata di significato, il suo scopo più santo privato del mezzo per il suo compimento. 7. Il giudizio non è che un giocattolo, un capriccio, il mezzo insensato per giocare il futile gioco della morte nella tua immaginazione. Ma la visione rimette ogni cosa al suo posto, portandola delicatamente nel dolce dominio delle leggi del cielo. Cosa succederebbe se riconoscessi che questo mondo è un'allucinazione? Cosa accadrebbe se capissi veramente che l'hai fatto tu? Che cosa succederebbe se ti rendessi conto che coloro che sembrano camminare in esso, peccare, morire, attaccare, uccidere, distruggere se stessi, sono interamente irreali? Potresti aver fede in ciò se vedessi, in ciò che vedi, se accettassi ciò? E lo vedresti? Otto. Le allucinazioni scompaiono quando sono riconosciute per ciò che sono. Questa è la guarigione e il rimedio. Non credere in esse e se ne andranno. E tutto ciò che devi fare è riconoscere che tu hai fatto ciò. Una volta che accetterai questo semplice fatto e ti riprenderai il potere che avevi dato loro, ne sarai liberato. Una cosa è certa: le allucinazioni servono a uno scopo, e quando questo scopo non è più perseguito, esse scompaiono. Quindi la domanda non è mai se tu le desideri, ma sempre se vuoi lo scopo che esse servono. Questo mondo sembra avere molti scopi, ognuno differente e con valori differenti. Tuttavia, essi sono tutti uguali. Ripeto, non c'è un ordine, solo un'apparente gerarchia di valori. 9. Solo due scopi sono possibili. Uno è il peccato, l'altro è la santità. Non c'è niente nel mezzo. E quello che scegli determina quello che vedi, perché ciò che vedi è semplicemente come scegli di raggiungere il tuo obiettivo. Le allucinazioni servono a soddisfare l'obiettivo della pazzia. Sono i mezzi coi quali il mondo esterno proiettato dall'interno si adatta al peccato e sembra testimoniarne la realtà. È ancor vero che fuori non c'è nulla. Ma sul nulla sono fatte tutte le proiezioni, perché è la proiezione che dà al nulla tutto il significato che sembra avere. 10. Ciò che non ha significato non può essere percepito. E il significato si rivolge sempre all'interno per trovare se stesso e poi guarda fuori. Ogni significato che dai al mondo esterno deve perciò riflettere l'immagine che hai visto dentro, o meglio, se hai veramente visto qualcosa, o hai semplicemente giudicato contro qualcosa. La visione è il mezzo con cui lo Spirito Santo trasforma i tuoi incubi in sogni felici, le tue selvagge allucinazioni che ti mostrano tutti i paurosi risultati di peccati inventati, in immagini calme e rassicuranti con le quali egli le sostituisce. Queste dolci immagini e questi suoni vengono guardati felicemente e uditi con gioia. Sono i suoi sostituti per tutte le immagini terrificanti e i suoni urlanti che lo scopo dell'ego ha portato alla tua consapevolezza inorridita. Essi ti allontanano dal peccato ricordandoti che ciò che ti spaventa non è la realtà e che gli errori che hai fatto possono essere corretti. 11. Quando avrai guardato ciò che sembrava terrificante e lo avrai visto cambiare in immagini di amorevolezza e pace, quando avrai guardato scene di violenza e di morte e le avrai viste cambiare in quiete immagini di giardini sotto cieli aperti, con acque chiare e donatrici di vita che scorrono felicemente accanto, in danzanti ruscelli che non si esauriscono mai, chi avrà bisogno di persuaderti ad accettare il dono della visione? E dopo la visione, chi c'è che potrebbe rifiutare ciò che deve venire dopo? Pensa per un solo istante proprio a questo. Puoi vedere la santità che Dio ha dato a suo figlio e non avrai mai bisogno di pensare che per te ci sia qualcos'altro da vedere.